ed andò ad abitare a Cafarno, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione d'ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». Mentre camminava lungo il mare, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, ed Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Ed essi disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. Parola del Signore. Nelle ultime due domeniche abbiamo avuto la gioia di incontrare Giovanni il Battista, che annuncia la venuta del regno di Dio e indica in Gesù l'agnello che toglie il peccato del mondo. In questa domenica il Vangelo si apre dicendoci che Giovanni è arrestato. La sua predicazione infatti era piuttosto scomoda per il potere dell'epoca, per cui Erode decide di metterlo in prigione. E poi, a causa della moglie e della figliastra, deciderà di tagliargli la testa. L'arresto di Giovanni porta difficoltà nel cuore dei discepoli che lo hanno seguito per molto tempo, che hanno ascoltato la sua predicazione, e spinge Gesù a cominciare la sua missione. Gesù, infatti, subito dopo che Giovanni è arrestato, incomincia, trasferendosi dal piccolo villaggio di Nazareth, che era un villaggio su una collina formato da pochissime case, nella grande città di Cafarno, che si trovava lungo la più importante via di comunicazione dell'epoca, quella che dall'Asia Minore conduceva fino al mare, quella dalle carovane dei mercanti, quella che quindi era un crocevia di culture, di religioni, di etnie, di persone diversissime. Dunque Gesù si trasferisce a Cafarno. Per avere un'idea, è come se Gesù, nato qui a Capua, decidesse di trasferirsi a New York o a Hong Kong, in questi grandi luoghi nei quali uomini, donne e storie si incastrano tra loro. Perché Gesù annuncia il regno dove c'è l'umanità diversificata. Gesù non avrebbe fatto il parroco di campagna, sarebbe stato annunciatore di città. Questo spirito che lui portava nel cuore voleva infatti che potesse arrivare a tutti gli uomini, indistintamente, quindi a prescindere dalle loro storie personali, dalle loro esperienze di vita. E nell'annuncio Gesù è chiaro e dice a tutti: convertitevi e credete al Vangelo. Lo dice agli ebrei che abitavano in Cafarno, ma lo dice agli arabi che passavano di là, lo dice ai greci che avevano interessi economici, lo dice ai turchi che erano una grande potenza militare dell'epoca, lo dice a tutti: convertitevi, perché il regno dei cieli è in mezzo a voi. Ora, per noi la parola conversione è complessa. all'epoca lo era molto di più. Che significava convertirsi? E in fondo ancora oggi, che significa convertirsi? Pregare di più? Ma è strano, Gesù incontra un turco e gli dice prega di più. Chi, come, quando, dove, perché? Ecco allora che scatta subito il meccanismo, perché insieme a convertitevi c'è l'esperienza concreta della conversione che viene raccontata nel Vangelo. Il mare di Galilea è chiamato così questo lago perché è molto vasto, è 10 chilometri lungo, 5 chilometri largo, che già è un bel volume d'acqua, ma poi in un territorio semideserto effettivamente è un posto speciale. Dicevo, il mare di Galilea era circondato da una serie di villaggi di pescatori ed è descritta una giornata di Gesù che comincia all'alba, quando i pescatori stanno per gettare le reti in mare. È lì che Gesù incontra Simone ed Andrea ed è lì che propone a Simone ed Andrea di lasciare tutto e di seguirlo. E la giornata di Gesù si chiude quando i pescatori, ritirando le reti, le ricuciono e le ripiegano. È lì che incontra Giacomo e Giovanni. E allora fa la stessa proposta. E questi, lasciato tutto, anche il loro padre Zebedeo, lo seguono. Che cos'è allora la conversione? È espressa in maniera chiara dalle parole di Gesù, che dice: venite dietro a me. Questa è la conversione. E questa è una proposta che Gesù può fare a tutti indistintamente. La può fare agli ebrei, la può fare a coloro che non hanno la fede di Israele, la può fare a ogni uomo, perché tutti possono andare dietro a Gesù. E potremmo dire romanticamente, se noi immaginiamo questo mare con una spiaggia, immaginiamo che Gesù, camminando sulla spiaggia, abbia lasciato delle impronte, delle tracce. Ora, andare dietro a Gesù significa questo: mettere i piedi dove li mette Lui. Questo vale per noi oggi, dopo 2000 anni. Noi tutti dobbiamo convertirci. Che significa? Dobbiamo andare dietro a Gesù, cioè pensare come Gesù pensa, parlare come Gesù parla e soprattutto vivere come Gesù vive. Questa è la conversione. Vogliamo avere un po' un metro del cristiano? Bisogna misurarsi con Gesù, perché Lui è il perno, il cuore, il senso della nostra esistenza. Oggi noi celebriamo la domenica all'interno della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, perché i cristiani sono tanti, non siamo solo noi. Noi siamo i cristiani cattolici, ma ci sono i cristiani ortodossi, e ci sono i cristiani anglicani, e ci sono i cristiani luterani o calvinisti. I cristiani sono molto articolati e molto divisi. E questa è una cosa brutta. Diceva San Paolo nella seconda lettura: noi siamo tutti di Gesù e non possiamo dire che io sono di Paolo, io sono di Cefa, io sono di Apollo. Questa divisione è una controtestimonianza della fede. Io racconto sempre che quando si esce fuori dall'Italia, per esempio si fa un'esperienza in Africa, dove in un piccolo villaggio ci sono più chiese, allora c'è la chiesa cattolica, c'è la chiesa protestante, casomai c'è la chiesa, doppia chiesa protestante, quella evangelica e quella calvinista, e ognuno va là e dice: questa è la verità. E le persone dicono: ma quante verità ci sono? Perché questo è un rischio, un limite. Allora noi preghiamo perché tutti i cristiani si convertano, perché se i cattolici si convertono e vanno dietro a Gesù, e i protestanti si convertono e vanno dietro a Gesù, e così fanno anche gli ortodossi e così tutte le altre dominazioni, se tutti vanno dietro a Gesù, noi prima o poi ci incontreremo, noi prima o poi formeremo veramente questa famiglia di Gesù, perché è un segno di conversione per l'umanità. Perché l'umanità ha bisogno di avere un segno forte. Perché quando non c'è un segno forte, si disgrega tutto e tutto diventa possibile. Quando non ci sono valori condivisi, non esistono valori. Perché se un valore è vero per me e un altro valore è vero per te, non potendo essere veri tutti e due, sono tutti e due falsi. Se io dico questa cosa è rossa e un altro dice questa cosa è blu, o è rossa o è blu o è falso per tutti e due. E non c'è soluzione. Allora noi dobbiamo riconoscere invece una serie di valori che sono valori certamente cristiani, ma che anche vanno oltre l'esperienza cristiana. Sono valori umani. La vita è un valore universale. L'amore è un valore universale. La dignità della persona, che significa il lavoro, la casa, la famiglia, sono valori universali, che certo sono anche cristiani, ma che appartengono però a tutti gli uomini. A tutti gli uomini. Ora, da lì dobbiamo partire per costruire un mondo più unito. Quando invece questi valori si disgregano, tutto diventa più difficile, tutto diventa più precario. Non sappiamo più quali sono i nostri modelli. A chi ci dobbiamo ispirare, insomma, chi dobbiamo seguire? E allora ognuno si sveglia la mattina e dice: io sono il Messia, venite dietro di me. E teniamo tanti Messia che fanno tante apparizioni e che affermano le loro verità. E invece noi sappiamo di avere un solo Salvatore, che è Gesù, ed è l'unico che ci può chiedere veramente di mettere la sua vita nelle sue mani. Ora noi per questo preghiamo, preghiamo molto, perché veramente ci possiamo convertire e possiamo seguire Lui.